Tra gli anni 60 e 70 in Italia assistiamo all'apice di alcune delle figure più controverse del nostro paese. Sono gli anni delle rivoluzioni studentesche, delle stragi, di un'Italia che sta cercando di trovare il suo posto nel mondo dopo aver sbagliato schieramento per 2 volte nelle guerre mondiali. La politica è dominata soprattutto da Aldo Moro, colui che aprì al compromesso storico e che purtroppo viene ricordato soprattutto per il suo rapimento e la successiva morte nel 1978. La lotta tra Enrico Berlinguer e Andreotti. Il primo riesce a comprendere come la via per il comunismo in Italia sia quella del distaccamento da Mosca e soprattutto dall'Unione Sovietica. Il secondo, invece, è il volto della DC, colui che ha superato tutte le crisi mantenendo sempre il suo potere. Fuori dalla politica abbiamo Fellini con La dolce vita che trasforma l'arte e il mondo del cinema. E poi c'è Gianni Agnelli, Olivetti, Enzo Ferrari, insomma. Come abbiamo visto, la lista è lunga, piena di nomi che in un modo o nell'altro hanno fatto la storia del nostro paese e sono ancora oggi ricordati. Anche i più giovani conoscono le loro storie e si appassionano ad uno dei periodi più controversi e particolari, ma allo stesso tempo stupendi, del nostro paese. Il nostro focus oggi sarà su un personaggio in particolare, forse il più difficile da analizzare sotto certi aspetti, forse anche per la sua morte non del tutto certa nelle dinamiche, tant'è che ancora oggi viene studiato il suo caso. Scrittore, regista, poeta, critico, una figura scomoda ma necessaria. Pierpaolo Pasolini ha segnato un'epoca. Questa è la 14ª puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole. Mettetevi comodi e viaggiate con noi tra calcio e politica.
Probabilmente è superfluo ricordare l'impatto e l'importanza che il 1968 ha avuto sul mondo intero. Il 68 è infatti l'anno simbolo di un cambiamento culturale mai visto prima da parte di un nuovo mondo, ormai saturo di quello vecchio e voglioso di rivoluzionarlo. Anche l'Italia viene travolta da questa nuova gioventù rampante, ovviamente, ma la storia del nostro paese da lì in poi è molto più complessa e purtroppo anche più tragica. Quel periodo che avrebbe dovuto inaugurare un paese più libero è anche uno dei più bui e confusionari del secondo dopoguerra. Esattamente come per le proteste studentesche, questo è anche il momento in cui esplodono con sempre maggior forza una massiccia dose di scioperi degli operai, specialmente metalmeccanici, a partire dal 69. Questo tsunami di scioperi, che vedono l'apice da settembre a dicembre del 69, è ricordato come autunno caldo e porta a ottime conquiste da parte degli operai, come l'adeguamento salariale e maggiori diritti nelle fabbriche. Purtroppo però, mentre le proteste cominciano a portare risultati positivi, nello stesso periodo, precisamente il 12 dicembre, a Piazza Fontana, a Milano, esplode una bomba, piazzata da un gruppo eversivo di estrema destra, che uccide 17 persone. La strage di Piazza Fontana rappresenta, oltre che una delle pagine più nere del nostro paese, anche l'inizio del momento storico ricordato da tutti come anni di piombo o come strategia della tensione. A partire da quell'anno inizia infatti un periodo estremamente turbolento nel quale, a rovinare il senso edificante delle già citate proteste studentesche ed operaie, entra a gamba tesa un nuovo modo di fare politica, tanto da parte dell'estrema destra quanto dell'estrema sinistra, ovvero ovviamente il terrorismo. Ad acuire ancora di più il clima di tensione contribuisce la misteriosa, tra virgolette, uccisione dell'anarchico Giuseppe Pinelli da parte della polizia il 15 dicembre del 69, oltre che la nascita, l'anno successivo, delle Brigate Rosse. A conferma, nuovamente, della tremenda instabilità maturata durante gli anni di piombo, avviene nel dicembre del 70 il cosiddetto golpe borghese, nel quale il fondatore del movimento politico neofascista Fronte Nazionale, Giunio Valerio Borghese, tenta un colpo di Stato, poi fortunatamente fallito. Nel tentativo di frenare i continui attentati da parte delle varie forze politiche estremiste, il segretario del PCI, Enrico Berlinguer, propone nel 1973 quello che passa alla storia come compromesso storico con le forze della DC. Sfortunatamente, per spiegare in modo completo ed esaustivo uno dei periodi più densi e pesanti della storia italiana, ci vorrebbe molto più tempo, essendo il quinquennio che va dal 69 al 74 uno dei più tristi della nostra storia nazionale, nella quale la violenza, più che mai nel dopoguerra, è ormai una realtà.
Grazie.
Prima di calarci nella figura di Pasolini calciofilo, immaginiamo di salire su un tappeto volante e fare un rapido tour nell'Italia calcistica tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70. In particolare nei luoghi che hanno segnato la sua esistenza. Bologna è sia la sua città di nascita, sia quella in cui trascorre il periodo chiave della sua gioventù, tra l'adolescenza al liceo Galvani e l'università alla facoltà di lettere dell'Alma Mater. Dalla metà degli anni 20 fino all'inizio dei 40, il Bologna è lo squadrone che tremare il mondo fa. Un motto erroneamente ritenuto figlio degli anni 30, ma risalente in realtà al 1912, anno in cui Giannino Tonelli e Vittorio Ortali compongono il primo inno dei rossoblù. In quella squadra spiccano lo storico attaccante Angelo Schiavio e il mediano Michele Andreolo, uruguaggio naturalizzato, entrambi campioni del mondo con l'Italia di Vittorio Pozzo rispettivamente nel 1934 e nel 38. Oggi il Bologna disputa le proprie gare casalinghe nello stesso stadio di allora. Sto parlando del Littoriale, il primo stadio italiano moderno. Inaugurato nel 1927 per volontà del dirigente fascista, podestà di Bologna e presidente della FIGC Leandro Arpinati, dopo la guerra viene semplicemente rinominato Stadio Comunale, mentre oggi è intitolato a Renato Dallara, presidente del club proprio in quegli anni. Gli emiliani vincono 6 scudetti e 2 coppe dell'Europa centrale, il più importante trofeo europeo allora organizzato. Ma il culmine della loro parabola, complice anche il risvolto politico e nazionalistico, è la conquista del torneo dell'Esposizione Universale di Parigi nel 1937, grazie alla vittoria per 4-1 in finale contro il Chelsea della perfida Albione. A guidare quella squadra c'è l'ungherese Arpad Weiss, a cui ancora oggi è intitolata la curva sud del Dallara, quella accanto al settore ospiti per intenderci. Già allenatore di Inter, Bari e Novara, morirà nel 1944 ad Auschwitz a causa delle sue origini ebraiche. Facciamo un salto in avanti. A Roma, negli anni 60, Pasolini sta trascorrendo la fase della sua maturità, a livello sia anagrafico che professionale e artistico. Proprio quella decade, per quanto sottovalutata, è a conti fatti una delle più fortunate nella storia romanista. Nel 1961 il capitano Giacomo Losi, il giocatore con più presenze nella storia del club dopo Totti e De Rossi, alza al cielo la Coppa delle Fiere, antesignana della Coppa UEFA e unico trofeo europeo nella bacheca giallorossa per oltre 60 anni. Nel 64 e nel 69 arrivano invece le prime due Coppe Italia, seguite dalla prima partecipazione a una competizione UEFA. In Coppa delle Coppe però accade quanto di più coerente con il motto romanista del «Mai una gioia». La squadra, allenata da Elenio Herrera, incontra in semifinale i polacchi del Górnik Zabrze. Dopo l'1-1 dell'Olimpico e il 2-2 in Polonia dopo i tempi supplementari, in un'epoca in cui non vige ancora la regola dei gol in trasferta, né dei calci di rigore, si rigioca una terza volta sul neutro di Strasburgo. La partita finisce 1-1 dopo altri 120 minuti, al termine dei quali non resta che il lancio della monetina. Il capitano Peyrou, suggerito da Herrera, sceglie Croce, ma sceglie male. È il Górnik a guadagnarsi l'accesso alla finale, poi persa, contro il Manchester City. Oltre al danno, la beffa. Lo storico radiocronista Rai, Nando Martellini, trae in inganno i tifosi della Roma, annunciando erroneamente la vittoria nel sorteggio e scatenando un'ondata di caroselli e festeggiamenti in strada, che il giorno successivo sarebbero stati smentiti dai titoli dei giornali. I calci di rigore al posto della monetina verranno introdotti solamente l'anno successivo. Altro che dramma pasoliniano. La Lazio occupa meno spazio nelle riflessioni di Pasolini durante il suo periodo nella capitale. La squadra biancoceleste, lontanissima dai fasti che la renderanno protagonista 30 anni dopo con il presidente Cragnotti, arranca tra la Serie A e la Serie B. L'unico trofeo importante in bacheca è la Coppa Italia del 1958. Eppure, nel 74, sarà proprio quella banda di fascisti, così la definirà Pasolini, a conquistare lo scudetto. Peraltro, sotto la guida tecnica di Tommaso Marstrelli, ex partigiano. Probabilmente in quegli anni nessun'altra squadra italiana ha una connotazione politica così forte e così legata al clima degli anni di piombo come la Lazio del primo scudetto. La squadra campione d'Italia non può nemmeno prendere parte alla sua prima Coppa dei Campioni. Nella stagione precedente, infatti, a causa di una rissa scoppiata negli spogliatoi dell'Olimpico dopo il ritorno dei sedicesimi di Coppa UEFA contro l'Ipswich Town, la UEFA estromette la Lazio dalle competizioni europee. Quella squadra non è certo un gruppo unito. A Formello alcuni giocatori sono soliti portarsi dietro una pistola. Luciano Rececconi, nel 1977, sarà lui stesso vittima di una pistola, quella di un gioielliere a cui il calciatore pare avesse fatto uno scherzo, simulando una rapina in un negozio. una squadra dannata, violenta, tribalizzata, specchio del contesto sociopolitico in cui è inserita. E a cui Pasolini, se non fosse scomparso prematuramente, avrebbe magari dedicato un copione cinematografico. Spostiamoci adesso nello spazio più che nel tempo. Pasolini parla moltissimo di Napoli negli ultimi anni della sua vita, considerandola una delle ultime realtà popolari non omologate alla cultura consumistica in ascesa. Ed è proprio lì che decide di ambientare il film sul Decameron di Boccaccio. Il Napoli di quegli anni attraversa stagioni altalenanti. Gli anni 60 vedono i partenopei retrocedere per due volte in Serie B, salvo vincere il loro primo trofeo di rilievo, la Coppa Italia del 1962, oltretutto da neopromossi. Eppure i nomi blasonati non mancano. Omar Sivori, pallone d'oro nel 61 con la Juventus, è considerato il giocatore più forte di quell'epoca insieme a Pelé, ma approda a Napoli solo a fine carriera. Antonio Giuliano, detto Totonno, è il regista, il cervello, ma anche la bandiera della squadra. Napoletano Doc gioca per 17 stagioni con gli azzurri, di cui 12 da capitano, prima di chiudere al Bologna. José Altafini, campione del mondo con il Brasile nel 58, si è poi fatto naturalizzare italiano. Arrivato dal Milan di Nereo Rocco, trascorre a Napoli alcuni degli anni più prolifici della sua carriera, prima di fare le fortune della Juventus. Ma il salto di livello avviene negli anni 70, quando i partenopei diventano una serie pretendente al titolo con in panchina il brasiliano Luis Vinicio, anche lui un ex giocatore azzurro. Nel luglio del 75 il Napoli acquista dal Bologna l'attaccante Giuseppe Savoldi, mister 2 miliardi, nell'operazione di mercato più costosa mai effettuata nel calcio professionistico fino ad allora. Il popolo napoletano inizialmente borbotta a causa della crisi economica e della recessione galoppanti, ma la passione vince il malcontento e l'innesto di Savoldi vale 75.000 abbonamenti all'allora Stadio San Paolo, creando quell'atmosfera corale, viscerale, rituale, identitaria che Pasolini, osservatore antropologico, avrebbe sicuramente apprezzato.
Pasolini scrive molti articoli sul calcio negli anni 60-70 perché ne è un grande appassionato. La famosa analisi semiologica del gioco definisce il calcio come un linguaggio. Attenti, non un linguaggio tecnico, classico, come accade con le parole contropiede, terzino, pressing, tiki-taka e via dicendo. No, il calcio è una lingua che possiede una sua grammatica, una sua sintassi e che genera poesia. Pasolini, in uno dei suoi articoli più famosi, afferma anche «il calcio è un sistema di segni, cioè un linguaggio». Quindi applica al calcio la semiologia, la disciplina che studia appunto i segni e i linguaggi. Non possiamo non partire da Bologna. E Pasolini lo sa bene, perché non guarda il calcio soltanto come un appassionato, lo gioca e lo vive. Lo fa spesso, soprattutto nei campetti delle borgate romane. Gioca con i ragazzi dei quartieri popolari, gli stessi giovani che diventano protagonisti dei suoi romanzi e dei suoi film. Il calcio è per lui un modo per restare dentro quella vita popolare che vuole raccontare nelle sue opere. Quindi il calcio è per Pasolini un modo per restare in contatto con la realtà fisica e concreta della vita, lontano dai salotti dell'intellettualità. Pasolini è profondamente legato alla sua città natale ed è un grande tifoso del Bologna. La squadra rossoblù rappresenta per lui un pezzo di identità. Anche quando vive a Roma, continua a seguirla e a parlarne con gli amici. Il legame tra Pierpaolo Pasolini e Bologna rimane forte per tutta la vita. Per Pasolini il calcio è qualcosa di più profondo di un passatempo. Secondo una delle sue frasi celebri, è un linguaggio con i suoi poeti e prosatori. Per l'autore bolognese, quindi, una partita di calcio semplice diventa un testo da scrivere. Il calcio infatti ha una sua grammatica. Ogni squadra costruisce frasi con i passaggi perché i movimenti in campo, così come le frasi, sono legami tra più persone, cioè dei mezzi di comunicazione. I giocatori sono le parole, i passaggi, la sintassi e l'azione una frase che prende forma sul campo. Negli anni 70 arriva persino a ideare una vera e propria teoria del calcio. Pasolini distingue tra calcio in prosa e calcio in poesia. Il calcio europeo, organizzato e geometrico, per lui è spesso in prosa. Quello sudamericano, più creativo e imprevedibile, è invece poesia. Dice anche, nel calcio ci sono dei momenti esclusivamente poetici, i momenti dei gol. Gesti unici, imprevedibili, irripetibili. Ogni gol è sempre un'invenzione, una sovversione del codice. Ed è proprio qui che il calcio diventa qualcosa di più di uno sport,
diventa un rito. Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. In un mondo moderno che perde sempre più rituali collettivi, lo stadio, secondo Pierpaolo Pasolini, rimane infatti uno dei pochi luoghi dove migliaia di persone condividono la stessa emozione. Un rito laico, un teatro popolare. E forse è proprio per questo che uno dei più grandi autori del Novecento continua a giocare a pallone anche da adulto. Non per nostalgia, ma perché nel calcio, collegando tutto quello detto finora, vede qualcosa che la cultura ufficiale spesso dimentica: la bellezza spontanea della vita popolare. Questa sua visione, così particolare ma così profonda, è uno dei principali motivi per cui il mondo non dimenticherà mai Pierpaolo Pasolini.
Raccontare Pierpaolo Pasolini come intellettuale significa descrivere un uomo che non si limita a osservare il mondo, ma lo attraversa con il corpo, sporcandosi le mani e i pensieri. Questa stessa urgenza fisica la porta sul campo da calcio. Per lui il pallone non è un semplice svago, ma una passione che si struttura precocemente durante gli anni universitari. È a Bologna, tra il 1939 e il 1942, che il giovane Pasolini tempra il suo agonismo all'interno della facoltà di lettere. Qui non è solo uno studente brillante che scopre la filologia e l'arte, ma un atleta di punta. Ricopre con orgoglio il ruolo di capitano della squadra della facoltà durante i campionati universitari, organizzati in quegli anni dal GUFFI, gruppi universitari fascisti, attraverso i cosiddetti littorali della cultura e dello sport, che vincerà tra l'altro nel 1942, un anno prima della chiamata mai accolta alle armi. Questa passione per il gioco, forgiata sotto i portici e sui campi del littoriale, affonda poi radici ancora più profonde negli anni del dopoguerra trascorsi in Friuli. Subito dopo il secondo conflitto mondiale, Pasolini non si limita a gareggiare, ma si fa promotore del calcio sul territorio. Nel 1946 è tra i fondatori della SAS Casarsa, città di origine della madre Susanna e luogo di ritiro estivo, e collabora alla nascita dell'Unione Sportiva San Giovannese. In questo periodo la sua penna inizia a muoversi con la cronaca sportiva. Scrive infatti per il giornale Il Friuli Sportivo, raccontando le sfide locali con la stessa precisione con cui più tardi analizzerà la società italiana. Questo è il primo segno di un'unione indissolubile tra scrittura e pallone. Si racconta infatti che per finanziare la squadra di Casarsa Pasolini e gli amici organizzino balli e collette e che lui stesso si occupi di tracciare le linee del campo con la calce, convinto che strutturare il gioco significhi dare dignità a una comunità ferita dalla guerra. Ma il calcio per Pasolini è molto più di una passione, è una ragione di vita e questa ragione di vita corrisponde al Bologna Calcio. Non è solo una squadra, è il simbolo della sua giovinezza e di un'estetica che sente affine. Sono infatti gli anni di Amedeo Biavati, alla destra del Bologna che tremare il mondo fa, campione del mondo nel 1938, nonché inventore del passo doppio e idolo indiscusso di Pasolini, che quando giocava a calcio sui campi di periferia ricopriva la posizione di ala e, come Biavati, provava a ripetere quel gesto tecnico, caratteristiche che gli valgono il soprannome di Stukas, come i bombardieri della Seconda Guerra Mondiale. Quel tifo lo accompagna sempre, con una partecipazione quasi patologica. Confessa che durante le partite il cuore gli batte così forte da temere una trombosi. La sua devozione è visibile persino nell'intimità domestica. Nella sua stanza a Casarsa la carta da parati è rigorosamente rosso-blu, un richiamo costante ai colori del cuore che fa da sfondo alle riflessioni più profonde. Un aneddoto celebre sul suo coinvolgimento emotivo durante le partite riguarda lo spareggio scudetto del 1964 contro l'Inter. Chi gli è vicino, come Enzo Siciliano o Ninetto Davoli, racconta di un Pasolini talmente teso da non riuscire a stare fermo, seguendo le azioni con una gestualità che ricalca quella dei giocatori in campo, quasi possa spingere la palla in rete con la sola forza del pensiero. Anche dopo l'epoca d'oro dello scudetto, la sua passione non si placa. Vive con trasporto le due Coppe Italia del 1970 e del 1974. Nel primo caso, assiste al trionfo nel girone finale, deciso dalla doppietta del suo pupillo Beppe Savoldi contro il Torino. Per Pasolini, Savoldi è il miglior poeta in circolazione, poiché ogni gol è un'invenzione che sovverte il codice prestabilito. Quattro anni dopo, invece, vive il brivido della finale contro il Palermo all'Olimpico, esultando per l'ennesima prova di resistenza della sua squadra in una sfida risolta per 5-4 ai calci di rigore. Al centro di questa sua devozione per il Bologna c'è però, più degli altri, il capitano Giacomo Bulgarelli, per Pasolini una figura quasi sacrale e l'incarnazione dell'intelligenza applicata alla fatica. Chi assiste al loro primo incontro racconta che il poeta lo guarda con lo stupore che si riserverebbe una divinità. Per lui Bulgarelli è la prosa del calcio, ordine, visione e senso di responsabilità. La stima è tale che Pasolini tenta ripetutamente di coinvolgerlo nel cinema, gli propone ruoli in film come Teorema o I racconti di Canterbury, convinto che la bellezza atletica e morale del capitano possa tradursi perfettamente sul grande schermo. Bulgarelli però rifiuta, restando fedele al rettangolo verde e alimentando così, nel cuore del regista, l'immagine di un eroe puro e irraggiungibile. Più tardi, persino quando è ormai un regista di fama internazionale, Pasolini non smette mai di infilarsi i calzettoni. Nel 1971 fonda infatti la Nazionale Attori. L'episodio più emblematico in tal senso rimane la sfida del 16 marzo 1975 contro la troupe di Bernardo Bertolucci. È uno scontro frontale tra due set monumentali. Da una parte il colossale e internazionale 900 di Bertolucci, dall'altra il cupo e autarchico Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini. Il divario tra le due produzioni si riflette nelle divise. La squadra di Bertolucci scende in campo con maglie viola professionali fornite dalla sartoria teatrale Tirelli, mentre i 120 di Pasolini vestono casacche color senape, rimediate qua e là. L'intellettuale bolognese vive la sfida con una serietà cupa, quasi bellica, urlando istruzioni ai suoi come se si trovasse in trincea contro un nuovo cinema che percepisce ormai distante. La sconfitta per 5-2, arrivata anche grazie all'inserimento clandestino di un giovane rampante tra le fila di Bertolucci, è per lui un colpo durissimo. Quel ragazzino, non ancora calciatore professionista, è l'allora sedicenne Carlo Ancelotti, militante all'epoca nelle giovanili del Parma. Come raccontato in più occasioni da Re Carlo, Bertolucci lo spaccia per un attrezzista del set. Lo stesso regista ammette in seguito di aver voluto barare un po' per fare un torto a Pasolini e vincere la sfida, sapendo quanto l'amico rivale tenesse al risultato. E infatti, al termine della partita, Pasolini abbandona il campo scuro in volto, rifiutando ogni convivialità. Il calcio lo scorta fino ai suoi ultimi giorni, poco più di un mese prima della morte, nel settembre del 75, è ancora in campo a San Benedetto del Tronto per una sfida tra vecchie glorie e artisti. Corre sulla fascia con la solita radicalità, fedele a quell'idea di stare dentro la realtà fino all'ultimo respiro.
La figura di Pasolini resta un vero e proprio dubbio, anche dopo questo nostro racconto. Un uomo dalle mille passioni che ha navigato nell'arte come nessuno mai aveva fatto, dal cinema alla poesia, passando per i romanzi e facendosi trascinare da quell'amore che unisce tutti noi, il calcio. Perché durante tutto il corso della sua vita, di cose ne sono successe, dagli spostamenti alle polemiche al grande successo. Eppure una cosa non se n'è davvero mai andata: il Bologna e il calcio. Immaginate di essere nel vostro parchetto preferito con gli amici, state facendo il tipico mondialito come si faceva da piccoli, e ad un certo punto arriva Pierpaolo Pasolini. Probabilmente il giorno prima lo avete visto in TV, avete letto una sua poesia, ed ora invece è lì con voi. E vi sta anche distruggendo, perché punta l'uomo con la stessa capacità con cui stava smascherando un paese quasi del tutto corrotto. Pasolini è stato questo, genio e bambino, perché solo stando a contatto con la gente vera del suo paese poteva scrivere e far sapere la verità al mondo. Solo così nei suoi romanzi poteva mettersi i vestiti di chi non vive una vita agiata. Solo così poteva scrivere i copioni dei protagonisti dei suoi film. Purtroppo ciò che il nostro paese avrebbe dovuto fare per ricompensare ciò che ha fatto in vita non è stato fatto. La verità sulla sua scomparsa è un fatto che ancora oggi lascia tanti punti interrogativi su un uomo che sulle domande ci ha fatto una carriera, e quindi questa cosa può anche far sorridere. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, io sono Gabriele Brunetti, i miei colleghi, ma soprattutto amici, Federico Macrina, Ludovico De Bortoli, Gabriele Talarico e Paolo Mazza. E questa è stata la 14ª puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole, dove viaggiamo tra calcio e politica. Grazie a Chiara, a tutto lo staff di Radio Chaos e grazie a voi per averci ascoltato.
State ascoltando?
Radio Chaos Italy.
Radio Chaos Italy.